Ok, benvenuti su questo nuovo episodio del podcast di Attrezzatura Trekking e oggi si parla di escursioni ad alta quota. Non so se magari le avrete già provate o sarete magari all'inizio anche voi, ma quando si parla di escursioni ad alta quota ovviamente c'è un po' di dubbio, magari non ci sono le solite informazioni o si hanno un po' di informazioni sbagliate a riguardo, quindi vediamo magari oggi di capire meglio cosa significano appunto queste escursioni ad alta quota e come magari prepararle al meglio, anche perché sono leggermente diverse, diciamo, come approccio rispetto a un'escursione classica a quote più basse. Sicuramente è un'esperienza diversa dal punto di vista anche emozionale, anche perché una volta che salirete appunto a quote molto più alte, quindi diciamo che stiamo parlando oltre i 2500 metri, sicuramente troverete molto meno affollamento e sarete magari totalmente in solitudine e magari avrete una vista incredibile davanti a voi, soprattutto se ci sarà un bel tempo. Avrete probabilmente montagne a 360 gradi attorno, o comunque viste veramente veramente aperte, vedrete veramente lontano. Però per diciamo fare un'escursione del genere ci vuole un po' di allenamento e non è così scontata la cosa, ma vediamo di capire meglio cosa sono queste escursioni ad alta quota. Abbiamo detto appunto che si tratta di escursioni che sono sopra i 2400 metri. Prima vi ho detto 2500, in realtà era un esempio, però si parla soprattutto di 2400 metri. E oltre queste, diciamo, questa altitudine, il corpo è influenzato appunto dall'altitudine stessa. Perché? Semplicemente perché la pressione dell'aria cambia e diventa più bassa man mano che si sale. Quindi l'ossigeno, diciamo, nell'aria sarà più rarefatto e questo va a incidere sul corpo in maniera diversa, diversa per ognuno di noi, ma in ogni caso può incidere, soprattutto se non si è abituati. Diciamo anche però che il corpo comunque si abitua velocemente e quindi con un po' di allenamento e, diciamo, qualche buon consiglio può essere meno traumatico, anche se traumatico non è la parola giusta, comunque diciamo traumatico questo tipo di esperienza. Vediamo un attimo adesso com'è che il corpo viene influenzato appunto da questo cambio di altitudine. Vi butto lì due dati. Ad esempio, oltre i 3000 metri, dovete contare che le vostre performance diminuiranno addirittura del 25%, e il 25% è veramente tanto. Vuol dire che se vi sentite, diciamo, in buono stato e in salute fino ai 3000 metri e dovete ancora camminare per un bel po', per magari raggiungere cime oltre i 3000, mettiamo anche 3200, 3300, questi 200-300 metri in più li sentirete davvero tanto, li sentirete sia nel respiro, nella fatica, oltre che ovviamente magari già anche nelle gambe. Se dovete ovviamente andare oltre i 4000, stiamo parlando veramente di altitudini, diciamo, già abbastanza elevate, la situazione è chiaramente ancora più critica e peggiora. Quali sono però i sintomi che si possono avere a questa altitudine? Diciamo che il mal di testa è comune anche ad altitudini più basse, però si può presentare anche intorno ai 3000, chiaramente ai 4000 metri. Questo fa parte di quei sintomi che sono, diciamo, attribuibili al mal di montagna, che magari ne parleremo in una prossima puntata. Oltre al mal di testa, chiaramente perdita di appetito e difficoltà a dormire. Quindi, bisogna soprattutto tenere sott'occhio veramente lo stato del proprio corpo ad ogni passo quando si è a queste altitudini. Io diciamo che vivendo in una zona già abbastanza alta di per sé e avendo le Alpi, diciamo, occidentali proprio a due passi, si raggiungono velocemente quote di 2005, ma veramente in escursioni, diciamo, quasi quotidiane, perché si parte già da quote alte, quindi sono abbastanza allenato già di per sé a questo tipo di escursioni. Però chiaramente avendo anche, pensando alla gente, diciamo, dall'esterno che viene a visitare le valli in cui abito io e che magari arrivano dal mare, pensate una persona che veramente parte dalla Liguria, quindi quota zero, diciamo altitudine zero, e deve farsi un 3000 in giornata. 3000 metri in giornata, se non si è abituati, si sentono, e come. E diciamo, i sintomi che vi ho detto adesso sono quelli più base, nel senso che ci possono essere anche sintomi peggiori. Sembra che vi stia un po' spaventando dicendo queste cose, non è così drammatico. Qui veramente stiamo andando, vi sto dicendo davvero tutto, la cosa che normalmente può succedere o non succede nulla, nel senso che se fate questi piccoli accorgimenti, diciamo, sul vostro corpo eccetera, non succederà nulla. Al massimo potrete sentire un po' di mal di testa. A me succede ogni tanto, se faccio dei dislivelli in breve tempo, e questo mi causa appunto un fastidio alla testa, soprattutto nella parte inferiore, dietro della testa inferiore, è già verso il collo ed è dovuto appunto al mal di montagna. Ok, ma passiamo un po' a dirli esattamente questi 8 consigli che voglio darvi per, diciamo, allenarvi a intraprendere un po' più a cuor leggero queste escursioni ad alta quota. Il primo consiglio che vi do è quindi quello di prendervi i vostri tempi. Se siete abituati a partire veloci sul sentiero, no, questo è assolutamente sbagliato, perché farete ovviamente dei dislivelli maggiori, ci sarà più fatica, come vi ho detto il corpo reagirà in maniera diversa, quindi dovete partire con calma, perché se partite veloce, cioè con un passo spedito, come faccio ogni tanto io, l'ho veramente provato questo sulla mia pelle, lo pagate tutto, da metà percorso in poi o anche prima, e questo per arrivare a quote elevate potrebbe far la differenza tra l'arrivarci, a toccare quella croce che vedete da lontano, oppure non arrivarci e quindi, diciamo, un po' fallire al tentativo. Un consiglio qui veloce che vi do è quello di aumentare gradualmente l'abitudine del corpo, no? A raggiungere e sopportare queste maggiori altitudini. Quindi se fate escursioni di più giorni, può essere utile salire, ad esempio far arrivare a 2005, poi però dormire a 2004-2003. In questo modo il corpo la notte si abitua e il giorno dopo patirete meno la salita, ma lo diciamo meglio anche dopo. Il secondo consiglio, che è strettamente legato appunto al primo, è quello di trovare il passo, una giusta velocità sul sentiero, che velocità si intende soprattutto più lentezza che velocità. Andate con calma. Un consiglio veramente veloce qui è quello di provare a percorrere 300 metri di dislivello in salita all'ora. Questo è veramente indicativo, poi dipende chiaramente dal dislivello e dal sentiero, però prendetevela veramente con calma. Inoltre, chiaramente, come ogni escursione solito che si fa, l'andatura costante e diciamo anche mantenuta costante dei bastoncini può essere un'altra cosa utile, perché questo vi permette di stancare meno le gambe ed essere più costanti lungo il sentiero e più costanti nella camminata, quindi appunto faticare meno. Un terzo consiglio è quello di bere molta acqua e ovviamente mangiare sano. Diciamo che mangiare sano sta più non tanto durante il sentiero, ma anche nei giorni prima e la sera prima, chiaramente. Quindi mangiate in questo caso carboidrati e soprattutto, come vi dicevo prima, bevete, bevete, bevete. Questo è veramente un consiglio che si dà sempre, però quando ci sono escursioni lunghe ad alta quota, bere in maniera anche qui costante, a piccoli sorsi durante tutto il sentiero, magari anche senza fermarsi, chiaramente facendo pause, però non ogni volta che ci si ferma per fare un sorso, ecco, ci si deve fermare, no, bisogna sorseggiare mentre si cammina. E questo è molto più utile per il corpo, possiamo dire così. Il quarto consiglio è quello di non bere alcol. Questo dovrebbe essere un consiglio quotidiano, però sembra scontato, ma veramente, come per qualsiasi attività sportiva, l'alcol non è veramente adatto. E allo stesso tempo, questo farà arrabbiare ancora di più qualcuno di voi, anche il caffè può avere effetti indesiderati durante il trekking, quindi magari riducetene la quantità oppure non bevetene proprio nulla. Dovete sempre comunque valutare che se dal punto di partenza in cui partite il clima vi sembra caldo, vi sembra un bel tempo, eccetera, dovete valutare che a quote elevate il tempo e il meteo cambiano veramente in un batter d'occhio, cioè nuvole che prima non esistevano potrebbero palesarsi dietro di voi e scaricare pioggia, temporali o comunque alzarsi il vento, eccetera. Quindi non partite mai senza una maglia termica. Io uso una maglietta termica lunga, di quelle che ho comprato da Decathlon, nera classica, e questa è sempre nello zaino insieme ad un antivento. Io più che antivento o comunque un keyway, eccetera, ho sempre un soft shell, che è chiaramente una giacca un po' più leggera e appunto per ripararsi dal vento e dalla pioggia va bene, non pesa tanto, quindi nello zaino ci sta, e uso sempre queste due cose soprattutto per ripararmi, cioè per prevenire un eventuale arrivo di freddo, vento, eccetera. Quindi valutate veramente che il tempo cambia velocemente, quindi occhio, fate veramente occhio. Poi, se abbiamo parlato di vento, pioggia, eccetera, sicuramente dalla vostra camminata ad alta quota tornerete più abbronzati, quindi fate anche caso, questo è il sesto consiglio che vi do, di portarvi una protezione solare. Questa di solito si porta sempre, però non sembra, ma il sole picchia davvero ad alte, diciamo ad alte quote, quindi portatevene una, anche qui magari il più leggera possibile, da mettere nello zaino, anche perché l'escursione probabilmente sarà lunga, quindi lo zaino anche deve essere il più leggero possibile, ma deve comunque contenere tutto il necessario per affrontare l'escursione nel migliore dei modi, ecco. Un'altra cosa utile che può, appunto, in fase di preparazione, allenamento, può facilitarvi una salita su una cima che avete individuato e che si tratta di una cima elevata, è quella di fare alcune escursioni di acclimatamento. Questo si avvicina un po' a quello che succede quando i grandi, magari avrete visto i grandi scalatori che prima di approcciare montagne come l'Everest hanno i campi a diverse altitudini, ne hanno magari 3 o 4 a 5.000 metri, poi se ne fanno uno 6, uno 7, poi arrivano su. Questo perché? esattamente per, oltre al fatto che ci vuole tantissimo a salire quelle, su quel tipo di montagne, ma è anche per acclimatarsi, quindi si fanno veramente, a volte non basta un giorno, ma bastano, ci vogliono assolutamente più giorni per acclimatare il corpo. Quindi fare escursioni su cime più elevate, cioè comunque elevate, ma più basse rispetto a quella su cui vorrete salire, può sicuramente favorire la vostra abitudine all'alta quota. Quindi individuate altre cime più basse, magari io ad esempio cosa faccio? Anzi, cosa avevo fatto quando volevo salire su questi 3000? Prima di approcciarmi al primo 3000 che avrei, diciamo, su cui sarei salito, ho fatto ovviamente alcune cime più basse che andavano addirittura, mi pare, anche meno di 2000, poi 2000, 2004, 2005, 2007, fino a poi andare a 3000. Chiaro che forse non è così necessario fare tutte queste cime prima, magari ne bastano un paio, però è comunque utile e appunto vi può favorire. Alla fine di questa puntata vi do un approfondimento sull'acclimatamento, in cui vi svelo una semplice formula per calcolare i giorni necessari per acclimatarsi correttamente. È indicativa, però la vediamo dopo. Tanto siamo quasi alla fine, infatti l'ultimo consiglio che voglio darvi è quello più scontato, ma è quello di chiaramente divertirvi e camminare tranquilli, a cuor leggero, e non prenderla magari troppo come sfida, nel senso che se non ce la fate la prima volta la montagna rimane lì, ci potrete tornare una seconda, riprovare anche più avanti, ma veramente andate calmi, tranquilli, fatevi le vostre pause, se siete in compagnia fate andare chi va di più oppure aspettate chi è con voi, ma veramente prendetela in tranquillità, anche perché solitamente, insomma, se non andate a scegliere delle cime tecniche dove ci vuole arrampicata, si tratta comunque di sentieri percorribili abbastanza facilmente, quelli che ho qui attorno alle mie montagne sono 3000 che comunque si affrontano facilmente, ma a volte ci sono anche dei pezzi magari un po' più tecnici e un po' più magari esposti. Preparatevi già mentalmente anche queste cose, nel senso non arrivate lì sprovveduti, sappiate che magari ci sono questi pezzi un po' più difficili, queste parti di sentiero più difficoltose, ma come dire, non andate con l'agitazione, andate tranquilli, si fanno, soprattutto se siete in compagnia non ci saranno problemi, e se siete da soli arrivate lì, provate, se non ce la fate tornate indietro, non c'è nessun problema. Questo direi che era l'ultimo, assolutamente l'ultimo consiglio che vi do per approcciare l'escursione ad alta quota. Cosa posso ancora dirvi? Vi ho promesso questa formula sull'acclimatamento, che è veramente, cioè è indicativa, però dà un senso un po' alla veloce di quali sono i giorni, di quanti giorni ci vorrebbero per acclimatarsi a una certa altitudine. Quindi cosa fate? Individuate la montagna. Facciamo finta che la nostra montagna sia alta 4000 metri, ok? 4000 metri corrispondono a 4 km. Quindi questo dato, quindi 4 km, deve essere moltiplicato per 11,6. 4 per 11,6 dà 46. Questo risultato, quindi 46, sono i giorni che ci andrebbero per acclimatare il corpo ai 4000 metri. È indicativo, come vi ho detto, però per certi casi può essere anche veritiero. Questa formula, come gli altri consigli che vi ho dato, li trovate tutti sul nostro sito in un articolo che appunto è intitolato le escursioni, cioè riguarda le escursioni ad alta quota, come prepararsi. E se vogliamo tirare le somme, possiamo dire che è ancora una cosa sull'acclimatamento, che ci sono tre fondamentali regole. La prima è quella di camminare verso la cima, ma dormire più in basso, come vi ho detto all'inizio. Camminate, andate a quota 2006, dovete dormire quella notte, ok, scendete almeno di 100 metri o 200, magari 200 è troppo, un centinaio di metri, così il vostro corpo si acclimaterà meglio e il giorno dopo faticherete meno. La seconda regola è un'ascesa lenta e senza sforzarsi ovviamente eccessivamente, quindi con calma. E la terza regola è idratarsi ancora. Idratatevi veramente veramente tanto, fate una buona scorta di acqua. Io di solito per 2500 metri o 3000 metri, dipende dalla camminata, però mettiamo che sono 3 ore di cammino, mi porto sul litro e mezzo, anche 2, che forse mi direte troppo, ma io ho veramente terrore di rimanere senza acqua, quindi preferisco quasi portarmene di più ed essere più sicuro durante il percorso. Ok, direi che abbiamo fatto un po' una lista dei consigli per prepararsi a queste escursioni. Spero che siano comunque consigli utili. Chiaramente potete scriverci dove volete, qualsiasi domanda, qualsiasi consiglio e critica, quello che volete, sia sul sito che sui nostri canali social. Siamo su Facebook come Attrezzatura Trekking, anche su Instagram. Ci trovate anche su YouTube, però chiaramente abbiamo un gruppo apposito, che è un gruppo su Facebook, la community di Attrezzatura Trekking, dove appunto potete fare qualsiasi domanda, non ci saremo solo noi a rispondervi, cioè io e Alberto, ma ci saranno anche tantissimi altri trekker, escursionisti come noi, che ognuno ha le proprie esperienze e ognuno avrà da dire la sua su qualsiasi domanda e qualsiasi, diciamo, perplessità e dubbio. Quindi se non siete ancora entrati in questa community vi invito a farlo, la trovate su Facebook. E niente, direi che con questo è tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao!